Una buona giornata a tutte e tutti, buon lunedì 2 maggio, buon primo maggio con una giornata di ritardo. Cittaperta.it, questa è Press Corner, notizia a piede libero, la rassegna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni. Apriamo con alcune notizie collegate alla guerra, una notizia in particolare che parla però di ambiente, i danni della guerra sull'ambiente, appunto. Le distruzioni dovute ai combattimenti in Ucraina diffondono nell'aria e nei corsi d'acqua sostanze pericolose per la salute, fra le altre cose. Abbiamo visto, non sto leggendo ancora l'articolo, come già la guerra in Ucraina e la crisi energetica da essa innescata aveva portato tanti governi, fra cui quello italiano, a rivedere le proprie scelte in termini di sostenibilità, no? Abbiamo visto come Draghi abbia dato il là alla riapertura delle centrali a carbone. Oltre a questo tipo di inquinamento si aggiunge proprio quello dovuto all'inquinamento da guerra, no? I bombardamenti, l'utilizzo di un certo tipo di armi, la distruzione di un certo tipo di siti che poi rilasciano sostanze inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua. Leggiamo l'articolo su Il Post. In giro per l'Ucraina un centinaio di ispettori del Ministero ucraino per la protezione ambientale e le risorse naturali sta raccogliendo campioni di suolo e acqua per valutare l'inquinamento causato dai bombardamenti russi nel territorio nazionale. Una delle conseguenze della distruzione, delle esplosioni, degli incendi di edifici residenziali e industriali è infatti la diffusione di metalli pesanti e gas tossici nell'aria, nei corsi d'acqua e nel terreno. È difficile stimarne gli effetti a lungo termine, ma è un tipo di inquinamento che potrebbe perdurare per anni e che potrebbe avere gravi impatti sulla salute delle persone, provocando tumori, malattie respiratorie e ritardi nello sviluppo dei bambini. Da sempre le guerre hanno fatto danni ambientali, in particolare a partire dal Novecento, con lo sviluppo delle armi contemporanee, lo stesso termine ecocidio, usato per descrivere deliberate e permanenti distruzioni di ambienti abitati dalle persone, fu ideato in seguito a un'azione di guerra. Lo spargimento di potenti diserbanti sulle campagne del Vietnam da parte dell'aviazione statunitense fra il 1961 e il 1971. In anni più recenti, durante la guerra del Golfo 90-91, le truppe irachene incendiarono molti impianti petroliferi, ritirandosi dal Kuwait, bruciarono per mesi, causando un grande inquinamento atmosferico e provocarono una gravissima dispersione di petrolio nel mare. Anche le guerre in Yemen e in Siria, tuttora in corso, hanno causato contaminazioni del suolo e dei corsi d'acqua. Non è facile valutare in che misura stiano avvenendo questi danni in Ucraina, perché i combattimenti sono in corso e in molte zone il governo non ha modo di inviare i propri ispettori. Un articolo del Wall Street Journal racconta che tuttavia alcune organizzazioni non governative straniere stanno cercando di condurre analisi indipendenti basate su quanto emerge dai post sui social network delle persone che vivono nelle zone di guerra e sul confronto con le immagini satellitari e le mappe di Google Earth. In questo modo sono stati verificati danni a più di 100 infrastrutture come centrali elettriche, impianti per il trattamento dell'acqua, la cui compromissione ha sicuramente avuto effetti negativi sul territorio circostante. Fra le ONG che stanno portando avanti questo lavoro c'è l'olandese PAX, che aveva già documentato i danni ambientali della guerra in Siria. Win Zwinenburg, un suo rappresentante, ha spiegato che i combattimenti hanno messo fuori uso più di una decina di impianti idrici come dighe e strutture per il trattamento delle acque reflue, con la conseguenza che ora parte delle acque di scarico ucraine finiscono nei fiumi senza alcun processo di depurazione. Questo tipo di inquinamento potrebbe arrivare anche a paesi vicini. Evgenia Zasiadsko di EcoAction, un gruppo ambientale ucraino che a sua volta sta cercando di stimare i danni, ha detto che molte zone contaminate sono state identificate intorno a Kiev, nell'est del paese, vicino a Lugansk, nel Donbass, a Kharkiv. Nell'Ucraina orientale ci sono molte aziende chimiche, miniere di carbone e raffinerie, e l'aumento dell'intensità dei combattimenti in quell'area potrebbe essere particolarmente dannoso. Se le miniere di carbone fossero coinvolte, le falde acquifere locali potrebbero essere gravemente inquinate. Intanto, nella regione di Ternopil, che invece si trova nell'ovest del paese, sono stati danneggiati dei serbatoi contenenti fertilizzanti e nei corsi d'acqua della zona sono stati trovati livelli di ammoniaca 163 volte maggiori rispetto alla media, come ha dichiarato Irina Stavchuk, viceministra ucraina per la protezione ambientale e le risorse naturali. Quando la guerra è in corso è difficile fare una stima quantitativa dell'esposizione della popolazione alle sostanze inquinanti, ma secondo gli esperti anche nelle città si sentiranno gli effetti dei danni ambientali del conflitto. E poi l'articolo procede, è un tema interessante anche perché appunto questa guerra in tutti i suoi aspetti, compreso questo, viene proprio a, non dico a vanificare, ma proprio a intervenire negativamente sui processi, sui presunti processi di transizione ecologica avviati almeno in Europa con il PNRR post-Covid, diciamo così. Sembra quasi fatta apposta, quantomeno per una gigantesca applicazione della legge di Murphy, però effettivamente ci sono anche i danni collaterali, come detto, che sono quelli dovuti a una riconversione energetica, cioè dai fossili alle sostenibili, almeno come intenzione appunto, e poi tornare subito indietro perché l'energia è necessaria e essendo l'Europa strettamente vincolata al gas russo, tutto questo comporta un gigantesco passo indietro rispetto al già mezzo passo falso che era stato fatto, no? Il quarto di passetto avanti che è stato fatto a Glasgow con la COP26, no? Una conferenza sostanzialmente fallita che però qualcosina insomma aveva chiarito, almeno dal punto di vista dell'urgenza e della necessità di sbrigarsi. È probabile che sconteremo, diciamo, pesantemente questo ulteriore ritardo. Segnalo come considerazione, no? Che nell'articolo, perché poi nel corso di questa segna stampa segnaleremo un altro articolo interessante che non parla di ambiente, parla proprio di guerra, vengono raccontate altre guerre che erano caratterizzate dalle grandi produzioni di inquinanti. Ebbene, a parte la guerra in Yemen, quella del Vietnam, che ha permesso la creazione del termine ecocidio, che la guerra del Golfo, che la guerra in Siria, sono sostanzialmente guerre americane. Questo per dire cosa? Assolutamente non per fare una sorta di doppio pesismo, per dire quanto sono tutto sommato poco cattivi i russi rispetto ai cattivi americani. Non è questo la mia intenzione né la linea editoriale di Radio Città Aperta. È per rendersi conto di quanto sia ipocrita la comunicazione politica in questi giorni, anche quella italiana, no? La guerra è sempre guerra, chiunque la faccia, i danni della guerra sono sempre gli stessi, da qualunque parte provenga. Si parla di guerre di aggressione presenti della Russia in Ucraina e passate degli Stati Uniti ovunque, con noi come complici. Teniamolo presente come lezione per il futuro: la prossima volta che un presidente degli Stati Uniti ci imbarca in una missione di guerra per portare la democrazia in qualche parte del mondo, pensiamoci non una ma 100 volte. Questa è un po' una considerazione che facciamo fra noi, diciamo, speaker e voi ascoltatori, perché probabilmente no, lì rimane come considerazione, però vabbè, noi ci proviamo sempre. A proposito, andiamo su Contropiano, a proposito di inquinamento, contropiano.org, concertone 1 maggio con Eni, più extra profitti, inquinamento per tutti. CGIL, CISL e UIL, al lavoro per la pace, insieme ad Eni, al concertone del 1 maggio a Roma, e intanto con il caro bollette sono arrivati abbondanti extra profitti per Eni e per gli altri operatori del settore, che hanno quadruplicato i propri utili per 8,6 miliardi, studio pubblicato su lavoce.info. Secondo i dati diffusi da Teleborsa, è stato proprio Eni a registrare un EBIT adjusted consolidato pari a 5,19 miliardi di euro nel primo trimestre 2022, in crescita del 300% rispetto al primo trimestre 2021. Tutta l'energia viene venduta ai prezzi di oggi, ma il gas che serve a produrla nel 70% dei casi è stato comprato a prezzi più bassi in passato sul mercato a lungo termine, e i profitti in alcuni casi arrivano a essere anche 6 volte maggiori di quelli del 2019. Insomma, gli aumenti stratosferici registrati finora su bollette di luce e gas nulla avevano a che fare con la guerra, ma trattavasi semplicemente di una selvaggia ampia speculazione contro cui il governo dei migliori non ha avuto nulla da eccepire. E last but not least, secondo Friday for Future, Eni è l'azienda più inquinante in Italia e nella top 30 dei maggiori emettitori di CO2 nel mondo. Questo su contropiano, a proposito di inquinamento, che va un pochino così, a far ragionare, no? Sulla retorica che anche ieri, per carità, retorica che ricordava anche tutti i punti deboli del mercato del lavoro italiano, ha inondato, diciamo in diretta televisiva da Piazza San Giovanni a Roma, tutto il paese. Cambiamo argomento, rimaniamo su contropiano. La strage di Odessa, 2 maggio 2014, 2 maggio 2022, un dossier per non dimenticare. La strage di Odessa, importantissima tappa di avvicinamento 8 anni fa alla guerra di oggi. A Odessa, nell'Ucraina sud-occidentale, è stato dichiarato il coprifuoco dalle 22 del 1 maggio alle 5 del mattino del 3 maggio. Lo ha dichiarato il servizio stampa del capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Maxim Marchenko, su Facebook. Durante il regime di coprifuoco sarà vietato ai cittadini di sostare in strada e in altri luoghi pubblici se sprovvisti di permessi o certificati appositamente rilasciati. Sembra che la data del 2 maggio, anche a prescindere dalla guerra in corso, sia ritenuta dalle autorità locali un problema. Questo dossier aiuta a ricordare perché a 8 anni da questo feroce massacro compiuto dai criminali neonazisti, oggi assurdi eroi della patria ucraina, nei medi occidentali nessuno è stato punito per quanto accaduto a Odessa. I principali imputati sono ancora nella lista dei ricercati. In tutto questo tempo l'ONU, l'OSCE, Amnesty, la Russia, così come altre organizzazioni internazionali, hanno ripetutamente criticato la giunta dell'Ucraina per un'indagine superficiale e stia sulla tragedia di Odessa. Il 21 febbraio scorso il governo russo e la Duma di Stato all'unanimità hanno dichiarato che le identità dei responsabili della tragedia di Odessa sono note, con nomi e identità fotografiche agli organi investigativi della Federazione Russa, e che la Russia adotterà le misure necessarie per trovare gli autori di questo crimine, assicurarli alla giustizia e punirli. Hanno dato la caccia a chi scappava dal palazzo come i lupi fanno con le prede, così tanti hanno rinunciato persino a uscire dall'edificio. Una vera e propria lotta fra la paura di morire ustionati o intossicati, come quella di essere uccisi a bastonate. Così la BBC inglese ha descritto allora i fatti di Odessa. È impossibile ricordare senza rabbrividire la terribile tragedia di Odessa, dove i partecipanti a una protesta pacifica sono stati brutalmente uccisi, bruciati vivi nella casa dei sindacati. I criminali che hanno commesso questa atrocità non sono ancora stati puniti e nessuno li sta cercando. Ma li conosciamo per nome e faremo di tutto per punirli, trovarli, assicurarli alla giustizia e punirli, è stato dichiarato ufficialmente. Nella realtà la giunta di Kiev ha protetto ed è complice degli atti atroci dei neonazisti. Addirittura l'ex primo ministro Timoshenko e l'ex presidente Yushchenko, i golpisti del dopo Maidan, salutarono come un atto di pulizia il massacro. Yushchenko arrivò a fermare in piazza, rivolto agli autori della atrocità di Odessa: lo acclamo, ne sono orgoglioso. L'articolo, che è molto lungo, va avanti poi con un'altra serie di citazioni. Noi andiamo un pochino avanti nella seconda parte. Il massacro alla casa del sindacato di Odessa, come criminali nazisti hanno ucciso gli abitanti di Odessa nella casa del sindacato, i dettagli di uno scenario di sangue. La grande tragedia accaduta nella città di Odessa venerdì 2 maggio 2014, i sostenitori del federalismo furono inseguiti fino alla casa del sindacato dalla marmaglia di Pravi Sector, settore destro. L'edificio subito dopo fu dato alle fiamme, morirono, secondo i rapporti ufficiali, 48 persone, oltre a quasi 300 feriti. È chiaro che il numero delle vittime nella casa dei sindacati è di gran lunga più elevato. I provocatori intrappolarono le persone all'interno dell'edificio, dove era possibile ammazzarle impunemente, con grande piacere e senza testimoni. Il fuoco all'interno dell'edificio fu appiccato allo scopo di coprire l'assassinio di massa dei cittadini ucraini. Le persone rifugiatesi dentro le porte del piano terra furono attaccate dai criminali del settore destro che erano lì dentro da molto tempo prima che l'esecuzione iniziasse. Ci sono poi delle foto riportate anche nell'articolo di contropiano che testimoniano, insomma, le bottiglie Molotov, insomma, testimoniano quella giornata terribile. Ci sono addirittura le foto dei corpi carbonizzati, insomma, ve lo diciamo prima, sono immagini, diciamo, non belle non belle da essere guardate. È un vero e proprio dossier che prende spunto da una serie di fonti che poi sono riportate alla fine dell'articolo. Vale la pena in qualche modo quantomeno ricordarla quella strage, perché è stata una dei grandi inneschi di questa della crisi che ha portato alla nascita delle repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk, e poi naturalmente adesso alla tragedia della guerra. Concludiamo con un articolo a proposito di guerra che è uscito sul Corriere della Sera e poi rimbalzato su quasi tutti i giornali più importanti d'Italia un paio di giorni fa, un'intervista all'economista della Columbia University, Jeffrey Sachs, direttore dello Health Institute della Columbia University, appunto, e membro dell'Accademia Pontificia, e che è consulente del governo russo prima sovietico e poi russo dagli fine anni 90, primi anni 90, insomma, più o meno fra il 90 e il 93, insomma, fu consulente della transizione, diciamo così. Il grande errore degli Stati Uniti è credere che la NATO sconfiggerà la Russia, questo è il titolo dell'articolo. Imporre sanzioni sempre più dure alla Russia è la linea giusta? Chiede l'autore dell'intervista. Risponde Sachs: accanto alle sanzioni abbiamo bisogno di una via diplomatica, negoziare la pace è possibile sulla base dell'indipendenza dell'Ucraina, escludendo che aderisca alla NATO. Il grande errore degli americani è credere che la NATO sconfiggerà la Russia, tipica arroganza e miopia americana. È difficile capire cosa significhi sconfiggere la Russia, dato che Vladimir Putin controlla migliaia di testate nucleari. I politici americani hanno un desiderio di morte. Conosco bene il mio paese, i leader sono pronti a combattere fino all'ultimo ucraino. Sarebbe molto meglio fare la pace che distruggere l'Ucraina in nome della sconfitta di Putin. Ancora, il giornalista prova a forzare, ma Putin non vuole la pace. La mia ipotesi, risponde Sachs, è che gli Stati Uniti siano più riluttanti della Russia a una pace negoziata. La Russia vuole un'Ucraina neutrale e l'accesso ai suoi mercati e alle sue risorse. Alcuni di questi obiettivi sono inaccettabili, ma sono comunque chiari in vista di un negoziato. Gli Stati Uniti e l'Ucraina invece non hanno mai dichiarato i loro termini per trattare. Gli Stati Uniti vogliono l'Ucraina nel campo euroamericano in termini militari, politici ed economici. Qui si trova la ragione principale di questa guerra. Gli Stati Uniti non hanno mai mostrato un segno di compromesso, né prima che la guerra scoppiasse, né dopo. Può fornire elementi concreti di ciò che lei dice? Chiede sempre l'autore dell'intervista. Quando Zelensky, risponde Sachs, ha lanciato l'idea della neutralità, l'amministrazione americana ha mantenuto un silenzio di tomba. Ora stanno convincendo gli ucraini che possono realmente sconfiggere Putin, ma appunto anche solo l'idea di sconfiggere un paese con così tante armi atomiche è una follia. Ogni giorno setaccio i media per trovare almeno un caso di un esponente statunitense che approvi l'obiettivo di negoziare un accordo, non ho visto di una sola dichiarazione su questo. Stati Uniti e Europa devono discutere con Putin per arrivare a una pace, dovrebbero aspettare la fine del suo regime perché è un criminale di guerra? Chiede l'autore dell'intervista. La risposta è netta: discutere sicuramente. Se vogliono processare Putin per crimini di guerra, allora devono aggiungere alla lista degli imputati George Bush, Richard Cheney per l'Iraq, Barack Obama per la Siria e la Libia, Joe Biden per aver sequestrato le riserve in valuta estera di Kabul, alimentando così la fame in Afghanistan. E l'elenco non finisce qui. Non intendo scagionare Putin, voglio sottolineare che bisogna fare la pace, ammettendo che siamo nel pieno di una guerra per procura fra due potenze espansioniste, la Russia e gli Stati Uniti. Non per nulla al di fuori degli Stati Uniti e dell'Europa, pochi paesi sono schierati con l'Occidente su questo, giusto gli alleati degli Stati Uniti come il Giappone e la Corea del Sud. Gli altri vedono all'opera la dinamica delle grandi potenze. No, posizioni molto 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 nette, insomma, che è difficile intercettare anche e soprattutto nella stampa e nell'informazione qui in Italia. Lo dice un analista statunitense assolutamente, diciamo così, al di sopra di ogni sospetto, che racconta quello che è la realtà. C'è in atto uno scontro tra due superpotenze, la Russia e gli Stati Uniti, ed è a quel livello che la questione va risolta, senza ipocrisie e senza troppe chiacchiere. Quando viene detto è necessario un incontro, altro che fra Putin e Zelensky, fra Putin e Biden, non si sbaglia, perché quella è la chiave di risoluzione e quella è la guerra che è in corso e noi ci stiamo in mezzo. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di RadioCittàAperta.it e di Gemini Network.